Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Brutta caduta per la Ragutti in allenamento negli Stati Uniti. Si teme un nuovo grave infortunio al ginocchio sinistro nella sua ultima stagione di gara. Il piano di pace americano per l'Ucraina noi non l'abbiamo ricevuto. Irritazione europea per un'iniziativa che non ha coinvolto né Bruxelles né la stessa Kiev. La difesa della Svizzera passa anche dallo spazio. Dal 1 gennaio entrerà in funzione un nuovo centro di competenza che si baserà su dati raccolti direttamente dal nostro paese. Tassare l'eredità dei super ricchi per finanziare la politica ambientale, su questo si vota il 30 novembre, favorevoli e contrari si affrontano anche sull'ammontare del fondo per la protezione del clima. Doveva tutelare la sfera privata dei cittadini, ma faceva spiare i suoi collaboratori, si è dimesso in Italia il garante della privacy. Arrivano brutte notizie dagli Stati Uniti, da Copper Mountain, in Colorado, dove ieri Lara Gut Behrami è caduta male in allenamento sui ski. Ha confermato un infortunio al ginocchio sinistro, quello rotto già nel 2017. Mi ha raggiunto Giordano De Lucia, perché la preoccupazione è tanta in vista delle Olimpiadi, ma anche per la carriera di Lara Gut Behrami. Allora Giordano, cosa sappiamo?
Sì, c'è grande preoccupazione perché chi era sul posto ha riferito di una brutta, davvero brutta caduta, a quella di Lara Gut Behrami, che si stava allenando in Super G. Affrontando una porta, Lara è andata a sbattere contro il paletto, ha inforcato, è andata in rotazione cadendo male e i primi esami sul posto hanno evidenziato una lesione al ginocchio sinistro, lo stesso, come dicevi, del 2017 quando si ruppe il legamento crociato. Questo è quanto ha confermato finora anche la Federazione Svizzera sui ski, che ha aggiunto che Lara con il suo team tornerà in Svizzera già quest'oggi per ulteriori accertamenti medici, ma secondo il Blick purtroppo si sospetta la nuova rottura del legamento crociato e una lesione al menisco, come pure una commozione cerebrale. In questi giorni passati in Colorado, la ticinese, come tante altre colleghe specialiste della velocità, stava allenando proprio le prossime gare di Coppa del Mondo in Super G negli Stati Uniti la prossima settimana e le prime discese stagionali di St. Moritz ad inizio dicembre. Nel pomeriggio di oggi è prevista una conferenza stampa di Swiss Ski che permetterà di capire meglio quanto successo e soprattutto sapere qualcosa di più circa le condizioni di Lara, che a 34 anni, lo ricordiamo, aveva iniziato la sua ultima stagione in carriera con particolare attenzione alle Olimpiadi di Milano Cortina previste nel mese di febbraio. Se effettivamente fossero confermate le indiscrezioni, questo nuovo danno al ginocchio significherebbe verosimilmente la fine di una carriera meravigliosa di Lara. Ricordiamo 2 titoli di Coppa del Mondo, 7 coppe di specialità, oltre agli ori olimpici e mondiali. Dopo l'ottima partenza da Sölden, con il 3° posto nel gigante d'apertura di stagione, non resta allora che incrociare le dita in attesa di buone notizie che ci potranno arrivare nelle prossime ore.
Torniamo sul piano di pace americano per l'Ucraina. Adesso l'Unione Europea, principale alleata di Kiev, vive ore di grande agitazione dopo che gli emissari dell'amministrazione Trump hanno presentato la loro proposta a Kiev. Nei 28 punti che contiene anche la concessione del Donetsk e di Lugansk alla Russia. E allora ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
All'UE non è stato annunciato alcun piano in maniera ufficiale. Non ha senso in questo momento fare commenti. Così il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, da Johannesburg, dove partecipa al G20, cerca di evitare di pronunciarsi sul piano degli Stati Uniti, limitandosi a ripetere la posizione di principio, il sostegno all'Ucraina per una pace giusta e duratura. Secondo fonti di stampa, tuttavia, stamani gli emissari degli Stati Uniti a Kiev dovrebbero aver informato, non consultato, i rappresentanti di Bruxelles in Ucraina sul piano di pace concordato da Washington con Mosca, un piano che, prevedendo tra l'altro l'attribuzione degli oblast orientali del Donetsk e del Lugansk alla Russia, oltre che della Crimea, ai tratti di una capitolazione per Kiev. Ieri sul piano si era invece pronunciata l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera e la sicurezza.
For any peace plan to succeed,
affinché qualsiasi piano di pace abbia successo, deve essere sostenuto dall'Ucraina e dall'Europa, ha insistito Kaya Kallas, che ha ricordato: i precedenti colloqui sono falliti perché la Russia non ha mai preso veri impegni. La pressione deve ricadere sull'aggressore, non sulla vittima. Premiare l'aggressore non farà altro che incentivarlo. In effetti, sembra che l'amministrazione Trump accolga le principali rivendicazioni del Cremlino, mettendo nel contempo Zelensky alle strette. Il Financial Times riporta che a Washington si vorrebbe un accordo entro il giorno del ringraziamento, il 27 novembre, e il piano prevede a favore di Mosca pesanti concessioni anche politiche, come l'integrazione della Russia nel G8 o la previsione, sia nella Costituzione ucraina, sia negli statuti della NATO, che Kiev non possa entrare nell'Alleanza Atlantica. Vere e proprie clausole capestro, tanto per Kiev quanto per Bruxelles. La presidente della Commissione von der Leyen parlerà a breve con Zelensky. Consultazioni sono in corso fra i principali leader europei, il presidente francese Macron, il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il presidente ucraino per presentare un piano alternativo. Ma nonostante sia la principale alleata dell'Ucraina e la principale finanziatrice, l'Europa ora si trova spiazzata da un'amministrazione americana visibilmente più affine agli interessi di Putin che non a quelli della sicurezza europea.
I bombardamenti russi sull'Ucraina e gli scontri lungo la linea del fronte stanno causando danni astronomici e la guerra sta avendo un pesantissimo costo anche dal lato ambientale. D'ora l'Ucraina ha appena presentato una richiesta di 43 miliardi di dollari alla Russia quale risarcimento per le emissioni nocive provocate dalla guerra che è iniziata quasi 4 anni fa. Allora, Francesco Suman, nostro collaboratore scientifico, innanzitutto come sono stati calcolati i danni ambientali?
A questa cifra è arrivato un rapporto pubblicato a ottobre, Climate Damage Caused by Russia's War in Ukraine, condotto tra gli altri dal Ministero dell'Ambiente ucraino e finanziato dalla European Climate Foundation. Dal giorno dell'invasione, 24 febbraio 2022 a febbraio 2025, la guerra ha aggiunto in atmosfera 237 milioni di tonnellate di anidride carbonica. In questo computo rientrano l'uso di combustibili per muovere carro armati aerei, gli incendi provocati nelle foreste, le esplosioni nelle raffinerie e nei depositi di carburante e persino il dirottamento del traffico aereo sopra le aree di guerra che ha dovuto far percorrere più chilometri ai voli civili. Inoltre sono state conteggiate anche le emissioni che si stima verranno prodotte dai lavori di ricostruzione.
E come si è arrivati, Francesco, ad un ammontare così preciso di 43 miliardi?
Per arrivare alla cifra di 43 miliardi è stata fatta una semplice moltiplicazione sulla base di un indicatore che è stato sviluppato nel corso degli ultimi decenni dagli economisti, tra cui anche il Nobel per l'economia del 2018 William Nordhaus. Questo indicatore è il costo sociale del carbonio, ossia a ogni tonnellata di CO2 prodotta corrisponde un costo pagato dalla società in termini di danni sanitari, infrastrutturali, perdita di produttività e così via. Quantificare questo costo non è semplice e infatti il valore è oscillato negli anni. Pochi anni fa, ad esempio, era intorno ai $50 per tonnellata di CO2. Oggi la comunità scientifica ritiene sia intorno a $185. Allora, applicando quest'ultimo valore alle emissioni calcolate e prodotte dalla guerra, si ottengono i 43 miliardi di danni economici stimati. È interessante ricordare che l'amministrazione Trump ha scelto di togliere ogni riferimento al costo sociale del carbonio dai documenti federali. La ripresa dell'economia trainata da petrolio e gas, infatti, da lui promossa, gli sarebbe costata troppo e, come spesso fa Trump, preferisce non vedere le cose che non gli piacciono.
Francesco Sumane, i costi ambientali della guerra in Ucraina. L'esercito svizzero rafforza le proprie capacità nello spazio cosmico per migliorare le capacità di difesa. Dal 1 gennaio sarà operativo un nuovo centro di competenza militare destinato a ricognizione, comunicazione e protezione dallo spazio. Presentato questa mattina a Berna, l'ha seguito per noi Alessia Veronelli.
143 candidati, 28 quelli scelti per far parte del nuovo contingente, destinato a inserire anche l'esercito svizzero fra quelli che guardano all'insù, molto all'insù.
Also die Beobachtung aus dem Weltraum kann die Aufklärung abdecken, kann die Erkundung abdecken und die Überwachung.
Osservazione dello spazio intesa come ricognizione, esplorazione, ma anche sorveglianza, ci dice il colonnello Ludovic Monera, che dal 1 gennaio prossimo dirigerà il nuovo centro di competenza spazio cosmico. In generale si tratta di sostenere l'intero esercito con immagini e dati precisi e aggiornati, generati in modo autonomo, non dipendendo dunque da altri stati, in modo da avere la sicurezza necessaria per pianificare azioni militari e le misure che le autorità civili devono adottare. Con crescenti tensioni e conflitti a livello globale, lo spazio cosmico ha una rilevanza sempre maggiore in termini di politica di sicurezza e a confermarlo è la corsa al riarmo nell'ambiente extra-atmosferico. Oggi infatti gli impieghi militari non possono essere condotti senza ricorrere allo spazio cosmico.
Also es gibt immer mehr Satelliten, welche über die Schweiz, über Europa fliegen. Einige sind aktiv mit der Radaraufklärung, andere sind passiv.
Ci sono sempre più satelliti che sorvolano anche la Svizzera, l'Europa, ci dice ancora il colonnello Monera. Alcuni sono attivi nella ricognizione e dobbiamo sapere quando qualcuno ci sorvola e osserva. È essenziale essere autonomi ma anche collaborare con altri paesi. Rientrando invece nell'atmosfera, l'esercito ha fatto sapere che fra agosto e settembre le prime 15 reclute hanno concluso il corso di addestramento come pilota di droni, una formazione che rientra nella Task Force Droni creata inizio estate 2024, visto l'impiego crescente di questi mezzi.
Il WEF di Davos, il World Economic Forum, si sarebbe piegato alle condizioni di Trump, del presidente americano Trump, in vista della sua partecipazione al vertice a gennaio. E quanto lascia intendere oggi un articolo del Financial Times. I responsabili del forum economico avrebbero garantito che temi cosiddetti woke non avrebbero avuto un ruolo di primo piano nelle discussioni. Il WEF risponde ribadendo la sua indipendenza, ma non stupisce che il forum si adegui alla corrente dominante del momento. Redazione Lancrameri.
Diritti delle minoranze, inclusione e cambiamenti climatici sono alcuni dei temi che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump associa all'ideologia woke e che non gradisce. Non stupisce quindi quanto scrive il Financial Times, anche se mancano conferme e l'accordo potrebbe essere più sfumato e informale. Ad ogni modo, i funzionari statunitensi avrebbero chiesto ai responsabili del WEF di eliminare o ridurre l'attenzione su alcuni temi come condizione per la partecipazione di Trump a Davos. Per lui un ritorno dopo 6 anni. Lo scorso gennaio era intervenuto solo in videocollegamento. Il WEF assicura che non accetta pressioni sull'agenda, ma definisce normali le discussioni sui temi prioritari con gli ospiti. Per l'edizione 2026 annuncia una partecipazione record con oltre 60 capi di Stato. Il Forum Economico Mondiale ha spesso seguito le tendenze. Nel 2019 invitò l'attivista climatica Greta Thunberg. Nel 2020 si discusse su come riformare il capitalismo verso una maggiore sostenibilità. Negli ultimi anni, invece, al centro c'è stata l'intelligenza artificiale. Lo slogan della prossima edizione è uno spirito di dialogo. Ma perché Trump ci tiene così tanto a evitare i temi woke al WEF? Secondo una fonte anonima citata sempre dal Financial Times, lo scopo è far digerire meglio alla sua base elettorale la sua presenza a Davos, visto che in passato ha definito il forum espressione di un'elite progressista.
Ci saranno pesanti tagli al Comitato Internazionale della Croce Rossa, con sede a Ginevra. Il CICR è costretto a sopprimere 2.900 posti di lavoro a tempo pieno, 200 solo nella sede di Ginevra. Il piano è stato approvato ieri sera. Il budget per il 2026 è stato tagliato del 17% rispetto a quello di quest'anno. L'organizzazione umanitaria vuol comunque preservare per quanto possibile le proprie operazioni sul terreno. L'aumento dei premi delle casse malati in Svizzera tra il 2024 e il 2025 ha diminuito il reddito disponibile dei contribuenti dello 0,3%. Lo dice l'Ufficio federale di statistica, che ha pubblicato oggi l'andamento dell'indice di riferimento che osserva appunto l'andamento dei premi dall'assicurazione malattie. Sentiamo Marzio Minoli.
I numeri riguardanti l'inflazione sono alla base di molte decisioni, come ad esempio se concedere o meno aumenti di stipendio. L'obiezione che viene spesso sollevata riguarda il fatto che in questo dato non viene tenuto in considerazione il premio di cassa malati. Ci pensa l'Ufficio federale di statistica a dirci quanto pesa sul nostro portafoglio questo premio, pubblicando annualmente l'andamento dell'indice IPMA, ovvero un indicatore specifico per i premi di cassamalati. Denaro che non è stato speso o risparmiato dalle famiglie. Ma allora perché il premio di cassa malati non rientra nel calcolo dell'inflazione? La spiegazione è che non è un costo nel senso stretto del termine, ma, come qualsiasi premio assicurativo, un trasferimento finanziario ad un'assicurazione la quale si occuperà di coprire le nostre spese sanitarie in caso di bisogno. Non è dunque un cosiddetto bene di consumo come può essere ad esempio un paio di scarpe, il quale viene acquistato e la storia finisce lì. E quanto paghiamo per questo paio di scarpe ci indica l'andamento dei prezzi definiti, per l'appunto, prezzi al consumo.
E dalle finanze delle famiglie, dei cittadini e delle cittadine passiamo a parlare delle finanze federali. La domanda che ci poniamo è la seguente. 2 miliardi all'anno per il clima sono sufficienti? Secondo la Gioventù Socialista no, ne servono molto di più e si può prenderli grazie ad una nuova tassa sull'eredità. Questa è la tesi alla base della loro iniziativa su cui saremo chiamati ad esprimerci il 30 novembre, ma la Svizzera, secondo i contrari, invece investe già a sufficienza per il clima. Argomenti a confronto su questi risvolti climatici nell'approfondimento di Paola Latorre.
L'iniziativa chiede di tassare al 50% la parte di donazioni e successioni che supera i 50 milioni di franchi. Il gettito dovrebbe generare 6 miliardi di franchi all'anno che dovranno essere destinati alla politica climatica per raggiungere l'obiettivo di emissioni zero entro il 2050. I 2 miliardi che oggi la Confederazione investe a favore del clima, secondo gli iniziativisti, non bastano. Ne è convinta anche la consigliera nazionale dei Verdi, partito che sostiene il testo, Delphine Klopfenstein-Broggini.
Sì, bisogna investire molto di più. Miliardi attuali non bastano, servono diversi miliardi di più ogni anno. Bisogna investire, per esempio, rinnovamento degli edifici, energia rinnovabile, rete elettrica, mobilità sostenibile, che è anche qualcosa che abbiamo assolutamente bisogno, protezione della natura, della biodiversità, e anche queste misure di adattamento contro caldo, siccità e rischi naturali, soprattutto nei cantoni di montagna. Investire ora costa sempre meno che subire i danni del clima.
Sul fronte contrario, invece, i 2 miliardi stanziati attualmente sono sufficienti, come sottolinea il consigliere nazionale UDC Paolo Pamini. Fondi che potrebbero essere ridotti di alcune centinaia di milioni. Anche la politica climatica è infatti toccata dai tagli al budget della Confederazione.
È chiaro che il risanamento delle finanze federali, che naturalmente ha priorità assoluta perché senza delle finanze sane è impossibile raggiungere i vari obiettivi della Confederazione, tra i quali anche quelli climatici, ammesso non concesso che li si vogliano perseguire. Il pacchetto di risparmio deve andare a colpire un po' tutti gli ambiti della Confederazione e se si iniziasse a porre troppo peso su un obiettivo rispetto a un altro si scatenerebbe una guerra di trincea che probabilmente impedirebbe il risanamento stesso delle finanze.
L'iniziativa, secondo l'amministrazione federale, dovrebbe toccare 2.500 super ricchi. Secondo Paolo Pamini, il gettito non sarà di 6 miliardi di franchi, come sostengono i promotori.
In realtà l'iniziativa nel suo complesso, se attuata, distruggerebbe circa 1 miliardo di franchi di gettito fiscale all'anno, perché questi se ne andrebbero e nell'anno, dalla partenza dalla Svizzera fino alla morte, non pagherebbero naturalmente più imposte sul reddito e sulla sostanza. L'imposta successoria genererebbe 1 miliardo scarso, però tenendo conto anche delle perdite di gettito delle altre imposte, addirittura si perderebbero soldi e pertanto anche gli obiettivi climatici verrebbero maggiormente disattesi.
Non è della stessa opinione Delphine Klopfenstein-Broggini.
È molto improbabile che i super ricchi se ne vadano. Chi possiede decine di milioni, cieli la Svizzera, lo sappiamo, per la stabilità, anche per la sicurezza e anche per la qualità dei servizi e non per qualche milione di più in imposte. Insomma, chi cerca la stabilità resterà. Dunque non abbiamo paura che questa gente se ne va.
Come salvare il clima e con quali costi? La risposta il 30 novembre.
In Nigeria la notte scorsa c'è stato un nuovo rapimento di studenti in una scuola cattolica nel centro del paese. Il loro numero esatto non è noto, sarebbero una cinquantina di ragazzi. A inizio settimana 25 studentesse di un liceo del nord-ovest del paese erano pure state rapite. Non è chiaro se all'origine vi siano delle milizie jihadiste oppure delle bande criminali. In Italia, e questo è l'ultimo servizio che mandiamo in onda, si è dimesso il segretario generale del Garante della Privacy, ossia l'autorità che ha il compito di vigilare sulla tutela dei dati personali dei cittadini e delle cittadine. Il motivo è che avrebbe chiesto ad un collaboratore di spiare tutta la posta elettronica dei dipendenti, e questo per risalire al responsabile di una fuga di notizie. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
L'autorità che dovrebbe difendere la privacy degli italiani chiede di violare quella dei suoi stessi dipendenti. È un po' questo il cuore di una vicenda che ha coinvolto il garante per la protezione dei dati personali in Italia e che è sfociata ieri sera con le dimissioni del suo segretario generale Angelo Fanizza. Ufficialmente i motivi non sono stati resi noti, ma da più parti, in testa il programma d'inchiesta Report, si dice, e c'è la pubblicazione del documento riservato, che Fanizza si sia mosso con il capo del Dipartimento Informatico per provvedere urgentemente all'acquisizione di informazioni dai computer dei dipendenti, che sono circa 200. Il responsabile informatico, che per la cronaca è il genero del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è rifiutato e ha denunciato l'illegittimità di questa richiesta. Il collegio direttivo del Garante si è subito smarcato dicendo di non saperne nulla, ma i lavoratori hanno chiesto le dimissioni di tutto il collegio perché non credono alla versione che Fanizza si sia mosso da solo. Manca ancora da dire cosa c'è a monte di tutto questo. L'ipotesi è che il garante della privacy volesse scoprire chi all'interno dell'autorità ha passato le informazioni al programma Rai Report, informazioni che avevano poi rilevato i conflitti di interesse tra questa autorità e l'attuale governo Meloni.
E questo era l'ultimo servizio del Radio Giornale. Buon pomeriggio a tutte e a tutti.